4, 5, 6 il contrario.
Chi si astiene? Nessuno. Il punto è approvato. Punto 4, riconoscimento debito fuori bilancio a spese legali, sentenza 1007-2010, Modul Casa Line S.P.A. Relazione all'assessore Grimaldi. Prego, assessore, relazione al Consiglio.
Buonasera di nuovo a tutti, sindaco, presidente e consiglieri, e ai cittadini presenti e quelli che ci stanno ascoltando al Centro Mare Radio. Allora, questo riconoscimento debito fuori bilancio è collegato al già debito fuori bilancio con la società Modul Casa, che è stata votata in Consiglio Comunale per un importo di 56.970. Questo debito fuori bilancio è dell'importo di 5.847, che sarebbero le spese legali per il procedimento legale che abbiamo perso. Questo è quello che è da votare.
Grazie assessore. Consigliere Bocci.
Grazie Presidente, mi sa che stasera c'è qualche cosa che bisogna cercare di capire. Dunque, noi votammo questo debito fuori bilancio perché all'epoca sembrava un pozzo senza fine. Qualcuno si ricorderà che l'ufficio, non si sa per quale motivo, non riscattò quest'aula viaggiante, quella che sta a Miami per intenderci, la prendemmo in affitto con diritto di riscatto, che pare che costava sui 13.000-14.000 euro su un totale di 50 e passa, anche perché inizialmente erano 31.650, se non ricordo bene adesso le cifre. Quando ci arrivò sta mazzata, tutti ricorderete che noi dicemmo di chiudere questa operazione, e è comprensivo anche laddove ci fossero le spese legali. Ci rispose all'epoca, ricordo che c'era, mi sembra, l'avvocato Paggi, che ci illustrò la materia, che avremmo fatto anche ricorso sulle spese legali, bla bla bla. Adesso ci ritroviamo qui stasera a rivotare sto debito fuori bilancio perché l'avvocato dell'altra parte non è stato pagato. Dico bene, assessore? Mi corregga se sbaglio. Mi sembra che in delibera, quella che voi stasera ci fate votare, c'è anche una parola di fare ancora un nuovo appello. Dico bene? Ecco. Allora io dico, appello di che cosa? Che cosa ci vogliamo ancora appellare? Se la colpa è stata nostra, se noi, dico nostra nel senso del dirigente o chi per esso doveva espletare questa pratica in modo corretto e non lo è stato, a oggi ci troviamo ancora con un nuovo appello. Io dico, fermiamoci un attimo, perché quando si tratta di avvocati si sa come si inizia, non si sa come finisce. Quanto vuole questo signore? 5.000, 6.000 euro, damogli, non famo più ricorsi, riprendiamo quest'aula e gliela ridiamo, se non l'avete già riscattata, ma non credo, perché se no ci sarebbe stato quantomeno la discussione in consiglio, in commissione, e riscatto di quest'aula. Ridamogliela. Ecco, allora chiudiamo, non facciamo più ricorso, non famo più niente. L'appello che voi riportate nel testo, cancellatelo, perché io non sarà perché siamo sfortunati probabilmente, tutte le cause che facciamo noi, guarda caso, vanno tutte male. Io non lo so, sarà perché abbiamo una maledizione addosso. Non voglio dire che i nostri avvocati non sono all'altezza, ci mancherebbe, anzi di più, però guarda caso le cause le perdiamo tutte. Sindaco, io ce l'elenco, se lei lo vuole glielo do domani mattina. Gli so dire che su 10 ne abbiamo perse 8. Allora dico, fermiamoci un attimo, non facciamo più appelli, non facciamo più niente, paghiamo quello che dobbiamo pagare, ma fermiamoci qui. Grazie.
Consigliere Lauria, prego.
Non è che questa sera devo difendere l'avvocatura dello Stato, dell'avvocatura del Comune di Ladispoli, ma... Beh, insomma, alcune cose l'hai dette.
Ma oggi consigliere Boccia che ha, scusi?
Alcune cose l'hai dette perché poi io credo che l'opacità di un ragionamento si registra quando evidentemente gli atti non si leggono bene, c'è una deliberazione in cui intanto viene distinto il primo decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di fatture non pagate dal Comune di Ladispoli e su un'argomentazione del Comune che è abbastanza netta, precisa, cioè l'argomentazione che è stata prodotta nell'atto di citazione in opposizione attraverso il quale il Comune sostiene che nella misura in cui la pubblica amministrazione si attiva iure privatorum e quindi stipula un contratto privato con un privato, non si applica nel caso di specie la rinnovazione tacita dei contratti. Su questa argomentazione giuridica si fonda la prima opposizione, avverso la quale però è stata emessa appunto la prima sentenza, e sulla scorta di altre due fatture successive il Comune ritiene di dover fare un'opposizione sulle stesse argomentazioni. Rispetto invece alla sentenza di primo grado, proprio su questa argomentazione giuridica l'avvocatura comunale ritiene di dover fare un'impugnativa. Certamente andiamo poi a registrare questo debito fuori bilancio perché tutte le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e a noi non conviene ovviamente pagare ulteriori spese per l'incardinamento da parte del creditore di una procedura esecutiva. Per questo si ritiene opportuno procedere al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, ma si ritiene opportuno anche coltivare una impugnativa perché ritiene evidentemente sulla scorta di una giurisprudenza conforme, peraltro anche recente, mi suggerisce il dirigente, e quindi su argomentazioni che sono fondate non su parole ma su sentenze appunto, ritiene di dover anche insistere per un'impugnativa in corte d'appello. Questo è il ragionamento che comunque può essere fatto attraverso la lettura precisa del deliberato. Io non faccio difesa, però mi pare che poi su questo posso dire qualcosa. Le cause si possono vincere, si possono perdere, dipende dai dati di fatto che ci sono, dipende dalle considerazioni giuridiche iniziali, dipende dal lavoro successivo. Certamente a volte è chiaro che in base alla rappresentazione dei fatti, in base a quello che c'è, è anche difficile vincere le cause. È molto più facile per chi si trova magari da un'altra parte.
Grazie consigliere Lauria. Altrimenti consigliere Moretti, prego. Ho chiesto la parola.
Sì, grazie.
Prego. Un attimo solo consigliere. Sì, consigliere Lauria, prego.
Scusami Filippo, l'abbia già balbettato un po' il sindaco sul fatto che poi successivamente è stato esercitato da parte dell'amministrazione comunale il diritto di riscatto, anche se successivamente, e pertanto i manufatti sono proprietà del Comune. Sulla questione, poi l'avevamo già rappresentata la volta scorsa, sulla questione poi di un esercizio corretto da parte dei nostri uffici competenti, ne parlavamo già col sindaco la volta scorsa, sarebbe opportuno che venisse istituito un ufficio contratti o se non così che comunque per quanto riguarda poi l'esercizio di facoltà, di diritti eccetera ci sia un'agenda dove poi ci possa essere una possibilità precisa e temporale di poter esercitare in questo caso un diritto di opzione, cioè, perché tante volte i contratti poi sparsi di qua e di là possono crearsi dei problemi da questo punto di vista. Insomma, quindi c'è la necessità, credo, all'interno dell'apparato comunale che o si crei un apposito ufficio, quantomeno i contratti stessi vengono. Mi dice il dirigente che l'ufficio c'è, ma di fatto poi se non c'è il personale è come se non ci fosse.
Consigliere Moretti.
Sì, grazie. Beh, dico fa bene il collega Lauria a non difendere questa delibera e cercare invece soltanto di spiegarla, perché in effetti la storia che ci porta qui stasera a votare questo atto è una storia che ha dell'incredibile. Io credo che mai come in questo caso si possa documentare un fatto di cattiva amministrazione. veramente di leggerezza nella gestione del denaro pubblico. Questo è un contratto che con 13.000 euro alla scadenza avrebbe consentito il riscatto dei prefabbricati. Credo che ad oggi, oltre gli affitti già pagati, siamo in debito di circa 40.000 euro con la delibera che abbiamo pagato prima. Adesso stiamo pagando le spese legali e, Giorgio, non sono d'accordo con te, secondo me la fase del riscatto è successiva a questo atto. E quindi per averli in nostro possesso, legalmente, dovremo ancora pagare per questi due prefabbricati. Quindi io credo che la storia non sia finita qui. Tra l'altro ho le mie remore, in questo cerco di dare sostegno a quello che diceva Voccia prima, ho le mie remore sul fatto che il ricorso, che è legittimo, probabilmente anche io avrei fatto la stessa cosa, possa avere successo, perché si fonda esattamente sullo stesso tipo di opposizione che è stata fatta la prima volta e che è stata rigettata e per la quale ci hanno già condannati a pagare. Quindi ripetere lo stesso tipo di esperienza credo che sia quantomeno rischioso. Anche io so che per le pubbliche amministrazioni non esiste il tacito rinnovo, questa è una delle tante cose che gli amministratori imparano molto presto, però di questo sembra che il giudice che ci ha dato torto non ne sappia nulla. Il foro competente è sempre lo stesso, probabilmente cadremo sotto lo stesso giudice o sotto comunque.
Non è possibile.
È un collegio, perfetto. Quindi speriamo che qualcuno, a questo punto speriamo che qualcuno riconosca le nostre ragioni. In ogni caso, anche se questo avvenisse adesso, noi saremmo in perdita secca di qualcosa come 40.000 euro più gli affitti pagati nel periodo in cui non abbiamo più usufruito di questo prefabbricato. Siamo sempre stati contrari all'installazione di prefabbricati, questo avvenne, non è colpa vostra, è avvenuto nel mandato precedente, è stata una soluzione tampone che purtroppo si è rivelata un fallimento da un punto di vista economico ma anche abitativo, perché come sapete quelle strutture non erano confortevoli, erano calde nel periodo primaverile estivo ed erano fredde d'inverno, difficilmente sono termostatabili. Io vi invito per il futuro ad essere più attenti a quello che fate, perché in circostanze come queste, nelle quali i comuni si cercano di arrangiarsi con i 10, 20, 30 mila euro, pagare un debito del genere è veramente una mazzata e ve ne dovete assumere tutte le responsabilità. Ovviamente il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Ma parte abbastanza strano dire che siccome si è persa in prima istanza, allora è inutile fare appello dopo. Se uno non dico sicuro delle proprie ragioni, ma crede nelle proprie ragioni, ognuno di noi farebbe la stessa cosa, andrebbe avanti. I prefabbricati sono ancora lì, la scuola ha chiesto di non togliere perché vengono utilizzati anche se non sono necessari alla didattica immediata. Non sono assolutamente, vabbè, questa comunque è storia passata, ma siccome non hanno voluto che rimanessero lì, non è vero che sono caldi d'estate e freddi d'inverno, perché forse sono tra i pochi ad essere condizionati in un senso o nell'altro, avevano l'impianto di riscaldamento e l'impianto di raffreddamento anche per l'estate. E sul fatto noi stiamo pagando una parcella che appartiene al passato, vedremo quello che avverrà nel secondo grado, nel secondo livello. Comunque è la tipica, questo non per scaricare, ma è la tipica gestione tecnica di una vicenda, nel senso che i contratti poi li verificano i dipendenti. Rientriamo nel discorso precedente, può accadere che una data scada, soprattutto quando ci sono dipendenti che vanno in pensione, dirigenti che cambiano ruolo, è accaduto in questo passaggio. Il risultato finale è che comunque quelle strutture sono lì, sono utilizzate dalla scuola per attività non direttamente scolastiche, delle ore di didattica, però vengono usate contestualmente nella scuola con grande apprezzamento da parte loro. Ripeto, non hanno voluto che fossero spostati perché continuano a usarli.
Grazie sindaco. Altri interventi? Consigliere D'Alessio, prego.
Io non volevo intervenire su questo punto perché un anno e mezzo fa, assessore, noi siamo arrivati qui in Consiglio Comunale con un debito fuori bilancio da pagare e ci siamo trovati di fronte ad una votazione dovuta. Nel senso che questo Consiglio Comunale ha dovuto votare praticamente per il responso di una sentenza perché qualcuno non aveva fatto il proprio dovere. Si ricorda l'intervento che feci io quel periodo? Ecco, cerco di riassumerlo. Questo è un atto di male amministrazione. L'amministrazione non è solo fatta dai politici, dal Consiglio Comunale, dall'assessore o dalla Giunta, è fatta anche dalla struttura. Tutto è amministrazione, ognuno per le proprie competenze. Cosa dicemmo in quella riunione di Consiglio Comunale? Che l'amministrazione si è trovata di fronte ad una situazione che non doveva pagare. E quindi i cittadini di Ladiscoli praticamente hanno dovuto pagare una cosa che non era dovuta. Ci sono delle responsabilità, assessore. A distanza di un anno, io dissi che bisognava trovare le responsabilità, almeno scrivere, capire perché avvenissero certe cose. Non c'è un ufficio contratti? Cerchiamo di mettere l'ufficio contratti. Ci sono dei disservizi? Perché qualcuno può sbagliare, chi lavora sbaglia, però cerchiamo di capire quali sono stati i motivi per cui si è sbagliato. Non si può continuare a votare punti come questi senza che si arriva in Consiglio Comunale e capire perché avvengono certi errori. L'errore c'è stato, qualcuno l'ha fatto questo errore, capiamo i motivi per cui certi errori non devono più avvenire. E allora bisogna avere la coscienza di dire che questa amministrazione ha sbagliato. Questa amministrazione però non deve continuare a sbagliare, deve fare in modo che certi errori non avvengano. Lei, assessore, è il delegato su questo aspetto. Vediamo se è possibile all'interno della giunta, all'interno della struttura, creare l'ufficio contratti affinché non avvengano più certe cose. Io per correttezza, come ho votato l'altra volta, voto a favore di questo punto, perché è una sentenza. Abbiamo perso, bisogna pagare le spese legali.
Grazie, consigliere D'Alessio. Consigliere Cervo. Microfono, grazie.
Eccomi qua. Non so se devo fare l'avvocato difensore di qualcuno, ma o stiamo parlando di cose che, fra virgolette, non sono all'ordine del giorno, perché il debito fuori bilancio è un qualcosa che ormai da oltre 15 anni assistiamo, è forse una delle prime lezioni che ci hanno, fra virgolette, insegnato nei momenti in cui ci siamo seduti in Consiglio Comunale, e che per continuità amministrativa, e non potrebbero essere altrimenti, i debiti fuori bilancio, fra virgolette, no, vanno, fra virgolette, volati al di là poi delle responsabilità pregresse o non pregresse. Per la continuità amministrativa, mi hanno proprio insegnato il primo giorno che ho messo il sedere, scusate l'espressione, su questi banchi, è stata forse una delle prime cose che sono andata a leggere, perché fortunatamente o sfortunatamente ho approvato un debito fuori bilancio di grosse quantità nel lontano 97. E sicuramente come continuità amministrativa non può essere altrimenti, se no effettivamente no, diventeremo dei cattivi consiglieri comunali, dei cattivi amministratori, al di là dei ruoli di maggioranza o opposizione. Quindi senza entrare nello specifico del perché è nato, perché non è nato e quant'altro, o il discorso di voce, cioè non andiamo oltre, ma oltretutto pure sull'andare oltre o fermarsi pure su quello sbagliato, perché ormai tutte le pubbliche amministrazioni vanno fino al massimo grado di giudizio, difficilmente tendono a fermarsi qui. Però non voglio entrare in quel ragionamento che faceva oggi, ma voglio soffermarmi sul punto all'ordine del giorno. Esiste un debito fuori bilancio, al di là fra di essere recente, passato o pregresso, abbiamo soltanto l'obbligo per ogni cosa in ulteriore spesa, per virgolette, no, di andarlo ad approvare. Quindi tutti i ragionamenti del puntare il dito su qualcuno mi sembrano effettivamente fuori luogo, o cercare rimedio, no, su l'ufficio contratti perché è stato assistito. Io assistivo a debiti fuori bilancio, appartenenti magari all'amministrazione ancora più lontano oppure pure più recenti, che erano dovute sicuramente, se sappiamo la natura del debito fuori bilancio, perché in effetti non erano previste, si sono fatte diciamo, delle spese non preventivate si è creata, nello specifico in questo caso qua, a fondo, come diceva Moretti, ce l'ha spiegato magari in quel tempo, in quel periodo, noi non insistevamo, però al di là ecco, dell'evento io dico, voglio tornare al punto, cioè sul debito fuori bilancio, quindi mi sembra un po' eccessivo effettivamente rimarcare su questo punto, su questo specifico problema, discorsi che mi sembra effettivamente fuori luogo, ma tornare fra virgolette su pezzo, esiste realmente un debito fuori bilancio? Sicuramente sarà esistito nel passato una valutazione, così come delle valutazioni errate sono state fatte nel passato, esposti senza che ci fosse una copertura su quello, o perlomeno fatti fuori, come si può dire, bilancio, e noi dobbiamo, sono a ribadire, per onorare la continuità amministrativa, andarlo ad approvare, quindi non c'è né da farsi il naso, né tantomeno da criticare, né tantomeno da mettere sotto accusa pezzi comunque della tecnocrazia del comune di Ariso. Io con la massima serenità vado a votare questo debito fuori bilancio, così come ho votato altri, sapendo che effettivamente è dovere di chi amministra farsi carico anche, tra virgolette, di cose pregresse, ma non certamente per colpa, perché molto spesso abbiamo visto che si è trattato di questioni veramente, no, che si sono create, come dicevo prima, in situazioni abbastanza particolari. In questa logica penso che dovremmo avere tutti quanti l'animo e la coscienza molto molto serena nel votare questo, come abbiamo votato gli altri. Ringrazio della vostra attenzione, penso che sia inutile aprire su questa partita la polemica, anche perché la cifra poi soprattutto mi sembra pure un attimino rilevante, quando ho detto, assistito a debiti fuori bilancio di svariati milioni di lire, qualche vicino al miliardo, quando prima dello 2000 ragionavamo in termini di lire e non di euro. Grazie, ringrazio sia Ravalli che l'assessore per la relazione.
Grazie consigliere Cervo. Consigliere Ardita.
Raramente mi trovo nelle posizioni di D'Alessio, oggi però devo purtroppo concordare quanto ha detto il collega D'Alessio. Questa è un'amministrazione che sbaglia e continua a sbagliare, solo che io, a differenza di qualcun altro che lo dice oggi, io lo sostengo da 3 anni, non è che... Poi, vabbè, l'intervento di Cervo mi sembra la registrazione dell'ultimo debito fuori bilancio, credo che dalla A alla Z ha ripetuto le stesse parole. È un po' una contraddizione all'interno della maggioranza, dove D'Alessio dice che l'amministrazione continua a sbagliare, mentre il collega Cervo ribadisce come l'ultimo intervento del debito fuori bilancio, che è un atto dovuto. Da parte mia ritengo che sono provvedimenti che avete fatto voi, la responsabilità ve la prendete voi, io vedo solo che ci sono una serie, nella mia breve esperienza di questi 3 anni nel Consiglio Comunale, ho visto una marea di debiti fuori bilancio che vengono nel Consiglio e che alla fine sono sempre soldi che dovranno che pagano i cittadini. E io per questo ritengo che darò sicuramente un voto contrario. Ah, Presidente, le volevo far notare una cosa. Prego. Il debito fuori bilancio. Ne parlavo prima con Stolfi. In passato ho sentito acqua pulita, acqua potabile, sono dovuto andare a comprare la bottiglietta perché le brocche d'acqua... d'acqua potabile dopo i prelievi dell'ARPA del 7 agosto che era potabile, non le vedo più, cioè, l'acqua è sempre potabile o dopo gli ultimi prelievi di sindaco non è più potabile perché non si vedono più le brocche dell'acqua in aula.
Il dipendente comunale ha visto consigliere Ardita, il discorso che i dipendenti comunali sono pochi, abbiamo gli effetti.
Ma forse se posso su questo aspetto qui direttamente.
Silenzio.
No, forse no, volevo informare coloro che ci ascoltano anche in aula che il 7 agosto l'ARPA ha fatto i prelievi a mare. Forse
si è
un pochino confuso. E l'altra cosa che volevo dire, chi lo ricordava prima il consigliere Cervo, non solo sul concetto di continuità amministrativa, è un concetto molto importante. Ma dire debito fuori bilancio può far pensare chissà che cosa. Allora, se ad esempio il Comune ritiene, lasciamo perdere questa vicenda, ci sono vicende nel quale ad esempio il Comune ritiene di avere ragione e quindi magari all'unanimità dice io mi oppongo a questa richiesta. inizia oggi la causa, si conclude da 3 anni, quello magari il comune perde, ma non lo sapeva prima, quello è un debito fuori bilancio, non è che è un reato, non è che è stato ucciso qualcuno, in questo caso non è che i soldi hanno volato e la scuola sta lì, è stata usata e sta lì. Quindi, diciamo, debito fuori bilancio qualche volta può significare sperperare, qualche altra volta significa soltanto che erano soldi dovuti per un fatto accaduto, non so, nel 2007, che si pagano oggi, soltanto quello, però sempre in corresponsione di un bene che è stato goduto, soltanto questo volevo dire.
Grazie, consigliere D'Alessio, e poi consigliere...
Presidente, solo per chiarire un fatto, perché Ardire è molto bravo a strumentalizzare gli interventi. Io ripeto questo, così, solo per essere chiari. Io non ho detto che l'amministrazione continua a sbagliare. Io ho detto che l'amministrazione è tutta, cioè l'amministrazione, mentre Ardita non sa le differenze tra giunta, comune, consiglio e struttura, ecco, io dico che l'amministrazione comunale è rappresentata da tutta la struttura comunale. Questo debito fuori bilancio, rappresenta un errore tecnico a livello dirigenziale, non è una scelta politica dell'amministrazione comunale. Per questo motivo ho chiesto che l'amministrazione comunale, la giunta o chi ne ha competenza, metta in moto tutti gli strumenti affinché certe cose non avvengano. Perché da quello che ho capito, questo debito fuori bilancio è avvenuto perché praticamente ci siamo dimenticati di verificare i contratti. Allora è necessario, e lo ripeto, e qui significa fare amministrazione, noi dobbiamo creare strumenti affinché certe cose non avvengano per Ardita, e non solo venire in consiglio comunale per far ridere oppure
per
ma dobbiamo praticamente proporre, perché sia dalla minoranza sia dalla maggioranza bisogna proporre. Allora, se è possibile, mi riferisco all'assessore al bilancio, vicino anche il dirigente, ecco, se è possibile verificare se alla Dispoli, se nella nostra struttura si può instaurare, costituire, non so come chiamarlo, un ufficio che vada a verificare tutti i contratti che noi abbiamo, affinché certe cose non avvengono più. Ho aggiunto anche un'altra cosa, che quando si lavora si sbaglia, però questo non è un discorso legato all'errore materiale di una svista, secondo me è legato non solo, come ricordava il sindaco, che si sono accavallati diversi dirigenti in quella competenza, ma secondo me anche per la mancanza di uno scadenzario o per la mancanza di un ufficio a cui compete verificare di volta in volta i contratti che il Comune ha, che sono molti. Tutto qui. Ecco.
Grazie. Consigliere Ruscito.
Grazie. Ma io ritengo che la leggerezza con cui si tratti questo argomento da parte di molti consiglieri di maggioranza è veramente disarmante, parlare dei soldi dei cittadini in questi termini, con questi soldi che si potevano risparmiare con una migliore gestione. E soprattutto premetto che anch'io sono molto d'accordo con quanto ha detto Nardino, anche se in parte la mia idea differisce quando si sostiene che il funzionario ha sbagliato. Io non sono convinto che il funzionario abbia sbagliato, perché la scelta di acquistare un container o prefabbricato, come si voglia chiamare, non spetta al funzionario, spetta al politico, spetta alla giunta, spetta all'assessore, che debbono decidere di acquistare o meno un immobile o quant'altro necessario all'amministrazione. Non è certo il funzionario che decide. Quindi in questo caso la ditta in questione, a Modul Casa, ha fatto numerosi fax a una serie di funzionari, a molti uffici in cui si segnalavano questi disservizi che c'erano stati, l'invito ad acquistare o a pagare o a fare. Nessuno si è preoccupato di questo. E questo è l'antefatto, quindi non è detto che i funzionari abbiano sbagliato. Io non vedo perché non debba essere ammessa una errata gestione politica della vicenda, insomma. Quindi ammettiamo, quando si sbaglia, possiamo sbagliare, ammettiamolo. Qui sembra che invece non vogliamo ammettere l'errore, perlomeno i politici, e siamo pronti a scaricarlo sui funzionari che, lavorando, sbagliano, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Quindi il problema è un altro, che al momento in cui si è presentato in commissione questo problema e ne siamo venuti a conoscenza, noi abbiamo invitato l'avvocatura a tentare una transazione, una onorevole transazione, perché i fatti erano chiaramente contrari al nostro operato, insomma. Avevamo sbagliato, c'è poco da fare, quando bisogna ammetterlo e cercare di recuperare, non andando a fare cause quando sappiamo che noi possiamo vincere, perché non possiamo fare le guerre senza le armi, insomma, no? E quindi io ripeto, anche il consigliere Cervo, che ha invitato a votare un debito fuori bilancio per dare continuità all'amministrazione, non possiamo dare continuità a questo tipo di amministrazione, quindi per questo motivo noi ovviamente voteremo contro. Io mi auguro che, come detto l'altra volta, come suggerito anche da chi mi ha preceduto, si istituisca un ufficio con uno scadenziario e quindi si possa essere più sul pezzo al momento in cui serve effettivamente. Però ripeto, non addossiamo colpe a chi potrebbe non averle, insomma, cerchiamo di analizzare le nostre colpe, quindi di chi amministra, del politico che amministra. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Fioravanti.
Buonasera a tutti. Il problema è uno soltanto, che non è che per la prima volta, io per le mie esperienze di 30 anni da consigliere comunale, sono accadute molto spesso, non accadevano a me quando facevo l'assessore, e non sono mai accadute. Il problema di queste condene, diciamo, è accaduto perché c'era carenza di aule, sono stati presi in fitto, quindi lo sapevano tutti, l'assessore di competenza, gli uffici, tutti quanti, quindi l'assessore alla fine di scuola sapeva che questi container erano in affitto, scriveva agli uffici di competenza che la scuola era finita, non servivano più, si pagava l'affitto e si restituivano. L'affitto è stato seguito a pagare, i container sono rimasti lì, non gliene è fregato niente a nessuno, è inutile che vi giustificate, perché se no lo sapevate tutti, che questi container erano in affitto per carenza di aule e quindi erano fatti. L'errore c'è stato, il nostro avvocato, perché io non ho nessun problema di dire che ci sta a fa, se c'è la responsabilità l'ufficio che ci sta a fa, e quindi il mio collega Ruscito dice non diamo le responsabilità ai dipendenti. Sono d'accordo con io, perché dobbiamo prendere ai dipendenti, perché quando ci sono i politici e gli assessori che prendono lo stipendio, quindi la responsabilità è politica, non cerchiamo scuse. Naturalmente cerchiamo di non far accadere queste cose, accadono perché è facile, però pagare 50.000 euro di due pezzi di cemento che costeranno 5.000 euro per costruirli, 2.000 euro per il riscaldamento, per il raffreddamento, quindi 7.000 euro. Arricchiamo un artigiano, da una parte ci avrà dovuto pagare l'artigiano, e poi andiamo a dare 5.000 euro di avvocati. Insomma, un po' di responsabilità c'è, maggiormente dell'amministrazione. E il nostro avvocato qui doveva dire, guardate, perché un avvocato che paghiamo, un avvocato che è bravo, la causa si vede se si perde o si vince. Non doveva mandare l'amministrazione allo sbaraglio e ci troviamo la conseguenza di pagare questo. Perché non è che c'è un qualche risposta per l'avvocato. L'avvocato ce l'abbiamo, se l'avvocato non è all'altezza, perché non è la prima causa che va a finire a tarallucci e vino. Sono già diverse, ne ha vinte 3 e ne ha perse 8, quindi però non le facciamo le cause, o diamole fuori, almeno sappiamo che abbiamo un riscontro fuori. Invece abbiamo l'avvocatura nell'interno, poi perdiamo e poi paghiamo e noi ci giriamo attorno. Ho terminato, grazie.
Grazie,
non voglio
a lei
polemizzare di più, perché la cosa, questa è elementare.
Grazie a lei, consigliere. Parola al sindaco. Consigliere, però avanti, spenga.
Scusa, Presidente.
Né niente.
Mi sono emozionato.
Ma io penso che molti di quelli che hanno parlato non hanno mai visto questa struttura, perché altrimenti molti interventi non sarebbero stati fatti. Si tratta di due aule scolastiche con servizi più ingresso. Due aule scolastiche per servizio di ingresso. No, siccome ho sentito parlare di cifre 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, due aule scolastiche, ecco, quindi saliamo molto di prezzo, quindi già cominciamo a avvicinarci. Seconda cosa, costa, cioè andate a comprare due aule scolastiche prefabbricate con servizi e impianti, no? Vediamo. Ho sentito parlare di cifre, come dire, potevamo con 5.000 euro fare una cosa, no, potevamo fare niente, perfetto. Detto questo, mi sembra che oscilliamo tra glorificazione dei dipendenti e poi a un certo punto invece la colpa è tutta dei dipendenti, questo è bravo, quell'altro non è bravo. Ci sono dei compiti semplici nel senso, è semplice l'attribuzione dei compiti, poi non è semplice la gestione. Perché, faccio l'esempio dell'ufficio pubblica istruzione, in una città dove vanno 10.000 ragazzi a scuola, ci sono due impiegati, pensiamo che non sbaglino mai? Io penso che potrà capitare da due impiegati di sbagliare a gestire 10.000 posizioni o un pochino meno, perché alcune sono superiori. Allora, in un comune grande, piccolo, medio, immaginate il comune di Roma, ma l'assessore al patrimonio del comune di Roma conosce le scadenze e si interessa delle scadenze di tutti i contratti d'affitto? Siamo seri, non è così. Diverso sarebbe se il dirigente di turno scrive all'assessore e dice: che cosa propone? Andiamo avanti o interrompiamo? Perché sta per scadere. Allora, senza dare la croce a nessuno, ma insomma non è l'assessore che deve verificare la scadenza dei contratti, a meno che non venga richiamato ad una decisione ufficiale. È vero, lo scadenzario è l'ufficio contratti, cioè, sono 6 mesi che stiamo provando a fare l'ufficio contratti, servono almeno 2 persone, 2 professionalità, ci stiamo continuando a provare, quantomeno sullo scadenzario ci arriveremo, ma l'ufficio contratti è una cosa seria e consistente che ha bisogno di un luogo, di un archivio, di personale, e ricadiamo nella cosa che dicevo prima. Comunque, è vero che dovremmo andare verso questa strutturazione, ma non è semplice, vi assicuro che non è semplice, perché servono anche professionalità oltre che il numero di persone.
Grazie. Nessun altro intervento? Mettiamo il punto in votazione, punto numero 4. Riconoscimento debito fuori bilancio, spese legali, sentenza 1007-2010, Modul Casalai in S.P.A. Chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano.
4, 8, 10, 11 favorevoli.
Chi è contrario?
6 contrari.
Nessun astenuto, il punto è approvato. Punto 5. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2010. Dottor Rapalli, prego. Assessore Grimaldi.
Allora, la delibera che andremo a discutere e ad approvare dopo la votazione è la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2010. Volevo allegare a questa delibera una mia relazione sullo stato dell'arte degli equilibri di bilancio. Poi, come dicevo prima, per la parte tecnica, se ci sono pure domande, c'è il dottor Rapalli, che è il capo del servizio finanziario di questo comune. Vado a leggere la mia relazione, che poi allegherò alla delibera. Signor Sindaco, signor Presidente, signor Consiglieri, in base alla disposizione prevista dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267 del 2000, bisogna provvedere a due importanti verifiche. Una di natura politica, volta a rendicontare lo stato di attuazione dei programmi della relazione previsione programmatica approvati ad inizio dell'anno da questo Consiglio. Una seconda mirata a riscontrare il permanente degli equilibri finanziari della gestione con riferimento all'esercizio in corso. Entrambe le verifiche si inquadrano in un impianto legislativo introdotto dal Decreto Legislativo 77 del 1995 e riproposto dal Testo Unico 267 del 2000, sempre più diretto ad implementare tecniche e logiche proprie di un'azienda privata in un contesto giuridico-contabile a lungo orientato esclusivamente al rispetto della norma che, di fatto, sottovalutava il concreto perseguimento dell'economicità intesa quale realizzazione di una gestione più efficiente ed efficace. Prima della promulgazione del decreto legislativo 77 del 95, ogni controllo si riduceva al rispetto del principio autorizzatorio della spesa finalizzata al perseguimento del pareggio di bilancio. Non solo in sede di bilancio di previsione, ma anche in corso di esercizio, nel momento di approvazione del rendiconto. Il nuovo ordinamento finanziario e contabile, invece, pur conservando il proprio autorizzatorio della spesa, ha previsto nuovi strumenti, introducendo un processo di programmazione e controllo, attraverso da un lato la rivisitazione dei modelli di vari documenti già presenti nel panorama contabile degli enti locali, e dall'altro attraverso l'introduzione di nuovi in grado di monitorare le scelte effettuate dagli amministratori ad inizio esercizio. In questo panorama si inserisce la presente delibera con la quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 193, già richiamato del decreto legislativo del 267 del 2000, viene proposto all'organo consigliare una relazione illustrativa affinché questo possa provvedere ad effettuare una verifica sugli equilibri di bilancio ed un riscontro sullo stato di attuazione dei programmi, ponendo in essere tutte le azioni ritenute necessarie per assicurare, al termine dell'esercizio, il raggiungimento degli equilibri di bilancio, generali e parziali, rimodulando, se necessario, anche gli obiettivi strategici inizialmente formulati. Al riguardo, questo assessorato, di concerto con i servizi finanziari, si è attivato per predisporre la relazione allegata alla presente proposta di delibera. Questa sintetizza l'attività di verifica e di riscontro effettuata ed evidenzia i risultati di due differenti e correlate attività alle quali, qualunque richieste contestualmente, danno luogo a dei riscontri diversi. Ci riferiamo in particolare, primo, alla verifica degli equilibri di bilancio, generale e parziale, analizzati con riferimento alla data attuale ed in quella di fine esercizio contenuto proiettando i valori contabili a 31 dicembre di fine anno. Detta attività risente, oltre che dei risultati presunti della gestione di competenza e di quelli dei residui, anche dei risultati di amministrazione dell'esercizio precedente e della presenza di eventuali debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del già citato 267 del 2000, evidenziata a seguito di un riscontro effettuato dai servizi dell'ente di concerto con il responsabile dei servizi finanziari. La seconda parte è la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi approvato dal Consiglio nella relazione previsionale e programmatica. Volendo sintetizzare il contenuto di detta relazione, a cui comunque si rinvia per un approfondimento, potremmo dire che la verifica sugli equilibri di bilancio è stata finalizzata a riscontrare l'equilibrio fra le entrate e le spese. In particolare, la verifica della consistenza del permanente prospettico degli equilibri di bilancio è stata incentrata sia sul bilancio di competenza che su quelli dei residui, scomponendo ciascuno di essi in aggregati significativi per un'indagine più approfondita. La gestione di competenza è stata orientata ad un riscontro sull'attendibilità della previsione delle entrate e di quelle delle spese, soffermandosi sul bilancio corrente, su quelli degli investimenti, su quelli dei movimenti di fondi e sul bilancio dei terzi. I risultati di detta indagine sono riepilogati nella relazione allegata alla delibera, a cui si rimanda per più un puntuale approfondimento. In sintesi, comunque, l'analisi condotta da prima sulle entrate e poi sulla spesa ha evidenziato le capacità delle prime di coprire l'importo delle spese. Pertanto, alla luce dei dati, si può prevedere con sufficiente grado di certezza che il pareggio tra le entrate e le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione dei residui non influenzerà questo equilibrio, il risultato di amministrazione non potrà che essere quantomeno in pareggio. L'ente non dovrà porre in essere alcuna operazione di riequilibrio della gestione, ma dovrà semplicemente preoccuparsi di garantire il permanere, in quest'ultimo scorcio di esercizio, dell'attuale situazione. monitorando il gettito delle entrate e degli impegni di spesa e tenendo conto della duplice esigenza da soddisfare, cioè completare i programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica e non determinare squilibri di carattere finanziario. In generale si può concludere che alla luce delle conoscenze attualmente possedute e delle valutazioni che possono essere sviluppate, l'amministrazione ha dimostrato fin dalla fase progettuale una buona capacità di gestione delle risorse disponibili e sugli effetti degli obiettivi gestionali che si erano prefissati con gli indirizzi di governo. Concludo sull'analisi dei programmi. La seconda parte, come dicevo, della relazione è dedicata all'approfondire lo stato di realizzazione dell'attività programmatica, e cioè ad effettuare una verifica prima del termine dell'esercizio, sullo stato dell'arte dell'azione amministrativa rispetto a quanto definito al momento dell'approvazione dei documenti di previsione. È evidente che in questa seconda parte cambia anche il documento contabile di riferimento. Se per riscontrare il permanere degli equilibri di bilancio ci siamo rivolti in modo specifico al bilancio annuale, in questa fase invece abbiamo analizzato i contenuti della relazione previsionale e programmatica. Grazie.
Grazie a lei. Interventi? Consigliere Cervo.
Due piccole considerazioni. Noi abbiamo approvato il bilancio, se non erro, vado a occhio perché non faccio parte della commissione bilancio, nel mese di giugno, se non erro. Maggio, che cos'è? Ad agosto? Giugno, guarda, l'assessore al bilancio dovrebbe saperlo. Dico, il bilancio previsionale l'abbiamo approvato. Sì, no. Ecco, in effetti mi sono posto questa domanda, ho detto se facevo parte della commissione del bilancio certamente l'avrei posta in quella sede più tecnica e non in questa fase, manco a quest'ora per non tediare le persone. Ma forse non era più opportuno spostare un attimino temporalmente più avanti questa fase di verifica, perché la possibilità, la legge ce la dà il 30 di novembre come termine ultimo, in quanto con altri circa due mesi a disposizione noi avevamo certamente una possibilità di proiezione, di verifica e di andamento un attimino più diciamo certa. Perché certamente una verifica fatta, diciamo, con i dati al 30 di fine di settembre è un arco temporale certamente non lungo, non significativo. Allora la domanda che mi nasce spontanea da questa considerazione, sempre che non sbaglio, che ammetto la mia ignoranza su questa la mia osticità su questa tipologia di materia, è che noi diciamo con l'approvazione dell'equilibrio di bilancio, anzi con l'andamento dell'equilibrio di bilancio, possiamo, diciamo, andare a prelevare dal famoso fondo di riserva, no? O lo si fa adesso e si, tra virgolette, si aggiusta, tra il dato non partecipando alla commissione del bilancio, quindi non lo conosco, né tantomeno posso andarlo a vedere in questo frangente. Però la domanda, ecco, è sull'aspetto temporale, perché se avete impegnato già i fondi di riserva e mancandoci a, secondo me, ancora tre mesi alla fine dell'esercizio, perché si chiude al 31 dicembre 2010, non c'è il rischio di averlo fatto così presto, poi di non poter più agire su potenzialità o eccezionalità che possono nascere sia in termini di spese o di minore entrate nel trimestre che ci manca ancora? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Rapalli, prego.
C'è la difficile, per informazione il prefetto ci ha già diffidato.
Il 30 novembre l'assestamento. Ci sono due momenti. C'è lo scioglimento del consiglio comunale. Consigliere Cervo. Ecco perché è convocato il 27 settembre il consiglio comunale. Nessun problema. Altri interventi? Consigliere Moretti, prego.
Volevo esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall'assessore Grimaldi. che puntualmente richiama, perché se si legge bene tra le righe della sua relazione, richiama i colleghi di maggioranza, amministratori e consiglieri ad una più oculata gestione della cosa pubblica. L'intervento di Cervo mi ha fatto sorridere a un certo punto, perché ho detto si sarà sbagliato sicuramente, perché non ho mai visto il comune di Ladispoli, da quando ha amministrato il centro-sinistra, arrivare in anticipo rispetto a una scadenza. Dico, non può essere il 30 novembre, a meno che non avevano proprio un disperato bisogno dei fondi di riserva, allora hanno accelerato per poterli utilizzare, dico, perché sennò non c'era altra spiegazione. Magari è una di quelle questa, forse, chi lo sa. In ogni caso, vabbè, poi di quelli debbono essere ricostituiti, quindi quando ci avrete qualche soldino ce lo rimettete e tutto quanto si risolve. Credo che, ecco, noi ovviamente voteremo contro questa delibera, perché non è, cioè, una delibera dovuta, parla di un equilibrio, insomma, dice che alla fine, a secondo di come sono entrati i soldi, a secondo di come li avete spesi, avete raggiunto il pareggio. Il problema è che noi non siamo d'accordo su come li avete spesi, quindi votiamo contro per questo motivo. E niente, rinnovo gli auguri all'assessore Grimaldi, sperando che riesca a riportare sulla retta via molti colleghi che ogni tanto si perdono per strada, e nella convinzione che a lui un contratto come quello prima della moto casa non sarebbe certo sfuggito per la scadenza.
Grazie consigliere Moretti. Altri interventi? Consigliere in aula, per favore. Consiglieri in aula, mettiamo in votazione il punto numero 5. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2010. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
4, 3, 7, 8, 9, 10, 11.
Eccolo qua, anche Lauria, il consigliere Lauria sta in aula.
11 favorevoli.
11 favorevoli, chi è contrario?
3 contrari.
Nessuno astenuto? Il punto è approvato. Signori, sospendo il Consiglio Comunale per la convocazione, anzi chiudo il Consiglio Comunale.
Questa è solo una comunicazione.
C'è una comunicazione, possiamo farla molto velocemente questa. Comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva, quindi una comunicazione al Consiglio, non necessita di votazione. Prego, Sindaco.
A questo punto la serata del bilancio.
Assessore.
Buonasera di nuovo al Sindaco, Presidente, consiglieri e cittadini presenti e che ci stanno ascoltando col Centro Mare Radio. Come diceva prima il Presidente Caredda, è solo una comunicazione per informare che con questa delibera sono stati prelevati dal fondo di riserva 15.000 euro per con la delibera 194 dell'8 luglio 2010 sono stati prelevati 15.000 euro e con la delibera 218 del 5 agosto 2010 sono stati prelevati 6.260 euro, 2.500 euro, 20.000 euro e 9.550 euro. Questo quanto dovuto, grazie.
Grazie a lei, la comunicazione al Consiglio è stata fatta, quindi praticamente il Consiglio Comunale la prossima volta non verrà convocato in quest'aula, quindi già lo annuncio ai microfoni, ma al centro polifunzionale, perché si stanno facendo dei lavori su quest'aula e quindi non possiamo riconvocarlo fin quanto questi lavori non sono conclusi. L'assessore ai lavori pubblici? Sì, mi ha assicurato una ventina di giorni, un mese massimo per... Due settimane, mi conferma il Sindaco. Sì, convoco la conferenza dei capigruppo e quest'ultimo punto, il punto numero 7, andrà al prossimo Consiglio Comunale. Ci sarà anche un Consiglio Comunale aperto sulla sanità, quindi sulla questione dell'ospedale di Bracciano. Era per l'ordine del giorno, sì. Adesso convoco la conferenza dei capigruppo, così domani convoco il Consiglio Comunale, però ripeto, già non verrà fatto in quest'aula, verrà scritto nella convocazione ma nel centro polifunzionale. Buonasera a tutti.